Iniziamo. Allora, abbiamo realizzato la locandina che introduce un po' il tema di stasera, che fa un forte richiamo a Mitra. Il tema fondante della conversazione di stasera sarà il solstizio d'inverno. E questo abbiamo voluto affrontarlo in questo periodo particolarmente importante, prima del solstizio d'inverno. E questa sera faremo una breve introduzione a quello che per noi vuol dire il solstizio d'inverno, più poi daremo delle indicazioni pratiche per chi volesse approcciarsi a questa esperienza spirituale. Nell'introduzione va detto perché viene svolta questa cerimonia del solstizio d'inverno. Questa si inquadra in un'operazione che noi chiamiamo di archeologia spirituale, cioè come l'archeologo va a scavare, no, sulle le rovine, i mattoncini, la terra, eccetera, eccetera, noi facciamo un'operazione di archeologia spirituale, cioè scaviamo sia alla scoperta di quello che era la spiritualità della civiltà dei nostri padri, ma soprattutto è una archeologia all'interno di noi stessi, perché poi noi crediamo che anche in noi stessi siamo pieni di rovine, siamo pieni di terra, dei livelli che si sono sedimentati, per cui riteniamo che la nostra spiritualità sia completamente sommersa da tutti questi detriti che nel corso delle nostre vite si sono accumulati. E quindi qua c'è un primo concetto importante che vogliamo passare, ovvero sia che l'archeologia spirituale va fatta attraverso un lavoro di ricerca, un lavoro di sforzo, un lavoro di impegno quotidiano. E questo è un concetto che tornerà più volte nel corso di questa conversazione. E poi, d'altra parte però, trattiamo questo tema perché noi riteniamo di rientrare in un canale tradizionale. E tradizionale per noi vuol dire un qualcosa che ci è stato trasmesso. E mi è piaciuta questa immagine che ho trovato di tradizione come trasmissione, come di fiamma che accende fiamma, no? E a sua volta ancora un'altra fiamma. Sapete bene, nella mitologia questo è un concetto che torna spesso, no? Della fiaccola sacra che viaggia e va a accendere nuovi fuochi. Quindi questo è il binomio di questi due concetti va ad alimentare la conversazione di stasera. Il solstizio, in realtà, voi pensate, nel momento in cui lo si fa, in cui lo si vuole fare, in cui ci si prepara, è un momento straordinario, perché in tutto il mondo ci sono ancora eredi di questa antica spiritualità che viene definita aria, che quella notte accendono un fuoco e quella notte vegliano intorno al fuoco. Quindi è veramente un atto straordinario, no? Tutte quelle popolazioni, tutti quegli uomini che ancora oggi, 2000 anni di decadenza, eccetera, eccetera, si riconoscono in quei valori, ancora praticano questa cerimonia. Voi pensate, no, delle migrazioni che venivano, no, dall'estremo nord, ci narra la nostra tradizione, no? Quella che oggi viene definita il Polo Nord, ma terre come la Groenlandia, che già il nome, Grunenland, no? Richiama una terra verde, una volta non erano così ghiacciate. Dopo queste glaciazioni scendono queste popolazioni e vanno ad alimentare le varie tradizioni verso l'India, giù il canale che scende verso la Persia, verso l'India e poi quello che scende verso la Grecia, verso l'Italia, Roma, no? E vanno a fondare queste grandi civiltà. E voi pensate che questo mare del nord veniva detto anche Mar Cronide, cioè richiamava un posto dove Crono, questo dio del tempo, si era andato a scomparire. Crono per i romani era detto Saturno, era un po' identificato con questo dio Saturno. Voi sapete, il Lazio veniva chiamata Saturniatellus, cioè la terra di Saturno, la terra dove Saturno era andato a scomparire. Perché vi faccio questo discorso? Perché noi crediamo che ci siano degli anelli di congiunzione tra queste popolazioni che sono migrate e noi che viviamo qui a queste latitudini, in questa Saturniatellus. E questi anelli di congiunzione li voglio esprimere soprattutto con alcuni simboli che ricorrono nelle tradizioni, in queste varie tradizioni. I simboli sono di genere animale, così ad esempio soprattutto il lupo, no? Che è un simbolo che c'era in queste tradizioni del nord e c'è soprattutto nelle tradizioni nostre, il simbolo di Roma è la lupa, no? La lupa che allatta i gemelli, che dà vita quindi a questi gemelli, il cinghiale, un altro simbolo di grande spiritualità, questo animale che ancora oggi, no? È un po' disprezzato, ma è un animale che vive nei boschi, no? È un animale quindi importante. L'orso, no? Se voi pensate che tutti noi guardando il cielo per trovare la stella polare facciamo riferimento all'orsa maggiore, al grande carro, no? Quindi non ci pensiamo mai, però l'orso è un simbolo di grande spiritualità, tant'è vero ad esempio la leggenda di Artù viene da Arctos, no? Anche orso, e ad esempio in tedesco Bär vuol dire orso, in un modo di dire cinghiale Eber, molto simili, sono parole molto simili, quindi sono simboli che si ritrovano. E poi un altro simbolo che miracolosamente troviamo ancora oggi su tanti dei nostri palazzi, su tante delle rovine di Roma, su tanti simboli del nord, ma non solo, anche orientali, è questo simbolo dello svastica, no? Che è stato utilizzato, come tutti voi sapete, durante l'ultimo conflitto mondiale da una delle potenze in atto, e che però è un simbolo che esisteva già da prima, no? È un simbolo solare, perché rappresenta un po' una ruota con quattro braccia e soprattutto un centro, perché lo svastica, la parola svastica viene dal sanscrito, viene da precisamente sua, sti, ha, o ka, come viene detto, e che significa semplicemente che il sé sia benedetto, perché c'è un punto al centro dello svastica che non ruota, mentre lo svastica è un simbolo di movimento, è una ruota solare, no? C'è un punto al suo centro che non ruota, che rimane fermo. Allora, se voi pensate, noi viviamo un ciclo annuale, anche un ciclo giornaliero, anche un ciclo mensile, ma soprattutto un ciclo annuale in cui si alternano le stagioni, l'inverno, la primavera, l'estate e l'autunno. E un lavoro possibile da fare, importante, noi riteniamo, è quello di armonizzare il nostro corpo, il nostro essere con le stagioni, perché come per la natura, ogni stagione ha un momento propizio per fare determinate attività, no? La natura ce lo insegna e noi il macrocosmo e il microcosmo coincidono sempre. L'importante è trovare questi punti di congiunzione. E quindi viviamo questa continua alternanza dei cicli, delle stagioni, no? Però, come lo svastica ci insegna, c'è un punto centrale che non si muove. E questo punto potrebbe essere, anzi per noi è, identificato con la notte del solstizio d'inverno, con il momento del solstizio d'inverno. Cioè quello è un punto che può andare al di là della rotazione, al di là della ciclicità, è un punto che rimane fermo. E quindi perché è importante il solstizio d'inverno? Perché l'uomo, il microcosmo, come il macrocosmo, deve cercare di arrivare a questo punto di stabilità, a questo punto di non movimento, a questo punto di equilibrio. E quindi poi torneremo a Mitra. Quindi assolutamente importanti, i simboli ci insegnano molto, no? Dobbiamo essere bravi anche a guardarli, a non essere mai stanchi di imparare dai simboli. A volte non ci rendiamo conto quanto questi siano importanti. Però ancora tornare a guardarli, al di là della bellezza delle immagini, proprio capire dai simboli. E quindi arriviamo alla notte del solstizio d'inverno. La notte del solstizio d'inverno è una notte che noi viviamo intorno a un fuoco. È un elemento importante il fuoco in tutto questo, in tutta questa celebrazione. Il fuoco è un altro di questi simboli di cui vi volevo parlare. Il fuoco può essere ritenuto un po' una riproduzione del sole, ad esempio, no? Perché illumina, quindi come il sole illumina. Ma poi può essere ritenuto anche un simbolo di purificazione, perché il fuoco aiuta a liberare alcune scorie materiali e aiuta a lanciare verso l'alto, quindi innalza. Soprattutto il fuoco del solstizio d'inverno è un fuoco controllato, no? La prima cosa che si fa quando si arriva, si delimita l'area del fuoco, si mettono belle pietre intorno in modo che non dare fuoco alle montagne, non dare fuoco, no? E questo lo dico ovviamente perché è sempre un simbolo di quella notte, ma anche delle nostre vite, no? Fuoco come simbolicamente, come elemento, è quello che ci spinge a muoverci, a muovere, a fare, no? Ad agire. E quindi però dobbiamo sempre tenere presente che deve essere un fuoco controllato, non dobbiamo mai agire alla pazzos che va, no? e divora, distrugge le montagne. È sempre un fuoco controllato che anima, ma anima nel giusto mezzo, come dice la locandina di Mitra. E poi, detto questo, parlerò brevemente di perché abbiamo voluto sposarci Mitra. Mitra nasce con la daga e con la torcia, con la spada e con la torcia. La torcia è un simbolo, come il fuoco, appunto, spirituale, cioè Mitra illumina con la torcia la notte, come il fuoco del solstizio, ma nell'altra mano ha la daga, ha la spada, quindi è un dio guerriero, cioè un dio che non predica la rinuncia, non predica l'abbandono, ma è un dio che predica l'azione. Cioè i fedeli di Mitra, che poi erano nell'antica Roma, erano legionari, no? I tre quarti delle legioni si ritiene fossero stati fedeli di Mitra, no? Era gente che è abituata a combattere, gente abituata a vedere il sangue. Immaginatevi le battaglie dell'antichità, no? Non erano uno scherzo, erano veramente delle immagini crude, feroci, direi, no? Quindi questi erano uomini in grado di sopportare tutto questo. E erano fedeli di Mitra, i tre quarti dell'esercito erano fedeli di Mitra. Soprattutto, poi alla fine questi grandi mitrei si troveranno lungo il confine dell'impero, perché mano a mano il centro si andava svuotando mentre i confini rimanevano ancora ben vivi. E infatti nel centro poi trionferanno altri culti che poi si espanderanno. Però che cosa è importante di Mitra sapere? È un qualcosa che noi è arrivato molto filtrato, no? Non abbiamo praticamente nulla del culto mitraico, sappiamo quali erano i gradi, sappiamo bene o male, ma lontanamente, più male che bene anzi, che cosa significavano i vari gradi, ma poi null'altro, credo. Però è una divinità che a noi piace come impostata, piace come per i richiami che dà, piace perché richiedeva ai propri adepti un impegno giornaliero, un impegno costante, un impegno nella lotta del trionfo, diciamo così, del bene, della luce contro il male, le tenebre, no? E quindi a noi piace in questo senso perché la sentiamo molto vicina, è una divinità che richiamava l'azione, l'azione costante. Come abbiamo detto, i fedeli di Mitra erano soldati, miles, erano accomunati da un giuramento, erano una milizia sacra, quindi sentivano ognuno il proprio compagno vicino come un fratello, in questo senso, e sentivano il proprio Dio come un Dio, passatemi il termine forse forte, come un capo dell'esercito, in un certo senso, l'esercito dei fedeli, no? Che poi trasfigurato era effettivamente il comandante dell'esercito, quello che poi a Roma fu l'imperatore, no? Perché arriva in un momento tardo di Roma. E anche per questo poi alla lunga genererà questa duplicazione delle figure che non potevano andare d'accordo, no? Lo passo solo velocemente, del Papa e dell'imperatore, no? Erano due figure che erano impossibili da sovrapporsi. E poi cos'altro sappiamo di questo culto? sappiamo delle severe prove a cui erano sottoposti i propri iniziati. Sembra dovessero sopportare delle grandi fatiche, dovessero sopportare la fame, la sete, il gelo, dei lunghi percorsi. E ci vediamo molto anche delle nostre vite in questo, in tutto questo. Qui parlo a tutte persone impegnate, no? Impegnate in una milizia, che è una milizia sacra anche. Quindi pensate quanto è importante in tutto questo che ognuno di noi sia in grado di trasfigurare la propria persona sempre più e di essere in grado di sopportare alcune prove, la fame, il freddo, no? Voi sapete per chi noi organizzeremo dei fuochi per il solstizio, per chi volesse provare questa cerimonia, noi daremo delle indicazioni pratiche di preparazione, perché poi nessuno di noi nasce né iniziato, né santo, né asceta, né null'altro, no? Siamo tutte delle persone normali che però attraverso l'impegno, lo sforzo, la costanza possiamo migliorarci. E quindi ci sono degli elementi pratici di lavoro su se stessi. E dico questo perché prima della cerimonia solstiziale normalmente svolgiamo una piccola abluzione in Abruzzo, ci sono delle cascate molto belle, no? In cui svolgiamo una cerimonia di abluzione proprio sotto queste cascate, proprio per dare anche degli appoggi pratici alla nostra evoluzione interiore. Deve essere così, dobbiamo avere degli elementi anche quotidiani di lavoro su noi stessi. Bene, il silenzio mi fa ben sperare che c'è la giusta tensione. Passo la parola a me.
Allora, io non so quante persone abbiano mai assistito a una conversazione di su questo tema. Qui ci sono ragazzi giovani, ragazzi che per la prima volta si approcciano a questa cosa, magari per noi che viviamo in questo ritmo che ci siamo dati da ormai più di 20 anni, corriamo il rischio di passare da un passaggio all'altro magari non affrontando alcune argomentazioni in modo approfondito e quindi lasciando degli spazi vuoti che la mente ha difficoltà poi a mettere insieme per avere una visione abbastanza chiara. Questo non è assolutamente naturalmente una controindicazione, perché per quanto mi riguarda delle prime conversazioni a cui abbiamo assistito praticamente non ricordo una funcia, diciamo, proprio assolutamente nulla. Erano bellissime, mi alzavo sbalordito di quello che avevo sentito, uscivo fuori ma non avevo assolutamente capito nulla. Tuttavia erano delle piccoli tasselli di un puzzle che si iniziavano che in modo inconsapevole iniziavano ad essere acquisiti e che poi soltanto dopo diversi anni di pratica hanno iniziato, messi insieme, a dare vita a un panorama che iniziava ad essere più chiaro. Naturalmente siccome questa diciamo non è un cammino di tipo devozionale, no? In cui noi ciecamente, fideisticamente crediamo in una cosa, ma abbiamo scelto questa strada proprio perché probabilmente non credevamo se non a quello che sperimentavamo. E quindi le cose che diciamo e sulle quali ci pronunciamo sono chiaramente acquisite, le altre non le diciamo, oppure altrimenti diciamo che non abbiamo capito una cosa. giacché questo, come per tutti gli esseri umani, è un cammino di ricerca. Lui ha utilizzato questo termine, si chiama archeologia spirituale, e credo che sia proprio il termine più corretto. Perché? Perché parlando del mitraismo, ad esempio, parliamo di un culto misterico, che, come appunto dice la parola stessa, essendo misterico è chiaro, non abbiamo assolutamente nulla se non qualche sito archeologico, qualche pittura parietale, qualche scritto rituale del quale ovviamente non si comprendono spesso neanche le terminologie che vengono usate, e soprattutto perché le persone che avevano accesso a questi culti erano obbligate al silenzio, erano obbligate alla riservatezza più assoluta, per cui nonostante ci fossero, da quelli contati, più di 200 mitrei scoperti, diciamo, dal punto di vista archeologico, nessuno, e per ogni mitreo ci sono 7 gradini, calcolate che su alcuni gradini si soffermavano in molti, come quello del leone, nel terzo abbiamo migliaia, decine di migliaia di adepti che hanno correttamente custodito il passaggio, per cui non si sa assolutamente nulla di quello che avveniva durante le cerimonie. Per cui molto rimane chiuso nell'alone del mistero. Tuttavia, siccome gli uomini che iniziarono questa strada, questa via, avevano una capacità, una qualità sovraumana, riuscirono a cristallizzare alcuni passaggi all'interno di alcune simbologie, le quali finiscono per racchiudere i segreti stessi, diciamo, di un passaggio iniziatico, e che si svelano soltanto agli individui che in modo degno riescono a compenetrare profondamente il significato del simbolo stesso. Quindi è come se riuscissero a ritirare fuori dal simbolo e a rivivere dal simbolo, come se fosse stato ben conservato, no? Il significato stesso della simbologia. Il solstizio d'inverno. Non so quanto, diciamo, solitamente tutti noi, che di solito abbiamo dei curriculum scolastici pessimi, comunque a livello di geografia astronomica dovremmo conoscere quantomeno che cosa avviene a livello astronomico. Voi sapete che il Sole è fermo, e questo è scientificamente provato, intorno al Sole la Terra si muove in un percorso, diciamo, ellittico, che ha nei suoi punti cardinali, diviso in 4 parti, diciamo così, dei momenti in cui è più distante dal Sole, uno leggermente più lontano dal Sole, uno leggermente più vicino al Sole. Quello più lontano dal Sole è detto afelio, quello più vicino al Sole è detto perielio in geografia astronomica. Okay? Per noi che viviamo nell'emisfero boreale, quando siamo più vicini al Sole in perielio, dovrebbe essere più caldo, no? Invece no, perché l'asse è più spostato, è più freddo, quindi siamo nel solstizio d'inverno in perielio. Nella parte in cui il Sole tocca l'altra parte, in afelio, quindi, siamo più lontani dal Sole, ma la caduta del raggio avviene in modo più perpendicolare, quindi è più caldo dalla parte del nostro emisfero, quindi siamo nel solstizio d'estate. C'è un momento in cui il Sole, da una parte e dall'altra, facendo il suo giro, è invece a metà del tragitto, per cui le giornate e le notti sono uguali, sono appunto i cosiddetti equinozi. Ora, le date sono il 25 di giugno più o meno, per il solstizio d'estate, dal 21 al 25 per il solstizio d'inverno, il 21 per il solstizio d'estate, il 21 settembre per l'equinozio di autunno e il 21 marzo per l'equinozio di primavera. Questi sono i punti cardini dell'anno in cui la Terra gira. Cosa avviene nel periodo che noi stiamo studiando, cioè quello del solstizio d'estate, d'inverno? I nostri antichi chiamavano questo giorno il giorno brevissimo, brevissima dies, cioè ed era praticamente il giorno in cui la notte è più lunga e il giorno è più corto, quello del solstizio d'inverno. Il sole sembra scomparire all'orizzonte e ritarda, diciamo per modo di, non per modo di dire, ma fisicamente, la sua resurrezione, no? Questo ritardo è, diciamo, sempre stato identificato come un dramma cosmico, cioè l'apparenza simbolica del fatto che la luce potesse soccombere nei confronti dell'ombra o della non luce, mentre invece, apoteosi, il sole invece risorgeva dal giorno dopo, cioè dal giorno dopo il 25 di dicembre, le giornate si allungano sempre un po' di più, e questo è sempre stato visto come simbolicamente il momento della vittoria della luce sulle tenebre. Questi sono culti antichissimi che risalgono alla notte dei tempi, probabilmente, dice Evola, con la stessa nascita e comparsa dell'uomo sulla terra. E di padre in figlio, per migliaia e migliaia di anni, questi uomini hanno rivissuto dentro di sé questo dramma che viveva l'intero universo, cioè il fatto che le tenebre potessero avere la meglio sulla luce. Tanto era la potenza della vittoria, invece facente parte della stessa natura del sole, che invece nel sole fu vista la possibilità di avere come attributo la creazione dell'intero cosmo. Qui abbiamo, per esempio, una figura, non so se la vedete da lontano, un'antichissima figura di Helios Cosmocrator, cioè creatore del cosmo. Lui ha da una parte un mondo luminoso e dall'altra la spada. Gli antichi culti solari, quelli che furono sempre accompagnati da questa simbologia meravigliosa che era lo svastica. Tutte le grandi popolazioni, dalle Americhe all'Asia, all'Europa, hanno sempre portato dentro di sé, senza parlarsi tra di loro, questo simbolo come potenza ristretta in un segno della luce che vince le tenebre. Non c'era bisogno che si parlassero tra di loro. Vivevano tutti la stessa dimensione sovrannaturale. Sandro, prima, il presidente, ha spiegato che questa conoscenza è poi scesa con le migrazioni indoeuropee e ha colonizzato un po' tutto quanto il mondo, veramente tutto il mondo. E in ogni posto dove è andato sono nate alcune differenziazioni, mai nella parte più profonda, quanto piuttosto nella parte esoterica, quindi le varie religioni hanno poi sviluppato delle teologie differenti, forme mitologiche, leggende che si discostavano di poco, ma mai nel suo carattere più profondo. Il popolo ario ha sempre avuto lo stesso linguaggio, ogni tanto scompariva, ogni tanto ricompariva, ma è sempre rimasto. È rimasto fino ad oggi, cioè non è mai scomparso. Fin da quando ero una ragazzina, dicevo, ma perché oggi allora, le domande ci facevamo noi quando eravamo più ragazzi, dicevo, perché è scomparso? Cioè che cosa vuol dire che è scomparso? O meglio, che quando i nostri vecchi ci dicevano, no, perché le forze poi a un certo punto si ritirano, perché? Perché si ritirano i centri della conoscenza, i centri della luce? Perché si sono ritirati? Che vuol dire ritirati? Vuol dire battuti in ritirata? No, vuol dire semplicemente si sono occultati in attesa che uomini sapessero poi riprenderli in mano e riportarli alla vittoria, perché questa, la religione, se vogliamo chiamarla così, la nostra antica filosofia, cioè l'amore per il sapere, legato a questa potenza che era Helios, per esempio, erano figure legate alla vittoria, non alla sconfitta. Questa non era proprio, come si dice, contemplata. L'indo-europeo aveva come suo maggiore elemento alleato il fatto che custodisse dentro di sé la vittoria. La vittoria è il mezzo attraverso il quale poter esprimere la propria potenza in terra e fare in modo che tutte le potenze celesti al proprio servizio avessero la possibilità di manifestarsi insieme alle razze che vivevano all'interno dei loro sé, del loro sé. Mitra è una figura particolare. Voi sapete che c'è stata una grossa diatriba, no? E ancora non si è chiusa, tra chi è nato prima, chi ha influenzato chi, se Mitra ha influenzato il cristianesimo o se il cristianesimo ha influenzato il mitraismo romano, ovviamente, perché quello lì iranico ovviamente non poteva essere, perché era chiaramente così, no? Cioè quello iraniano era chiaramente molto più antico. Quello romano, avendo delle peculiarità molto diverse da quello iranico, invece è in contesa ancora oggi. Quindi ci sono persone che dicono che no, è il cristianesimo che ha influenzato il mitraismo romano, perché più o meno si sono ambientati nello stesso periodo. C'è solo una piccola differenza, che a noi di questo, chi parla di questo secondo me fa un errore, di questo non ci importa nulla, perché la differenza è che mentre noi non crediamo assolutamente che Mitra sia un essere vissuto, per cui dobbiamo andare a cercare la parte storica di quando è nato, si è nato, se era da una vergine, se era da una roccia, se era dentro, c'è stato il buelatinello, né? Bensì, come diceva Vivi, no? Mentre invece dall'altra parte sì, perché loro sostengono che Gesù Cristo, detto il Nazareno, invece era una figura storica, ok? Questo a noi non interessa, naturalmente, perché a noi di Mitra interessa una cosa molto particolare. Chi era Mitra? Perché Mitra diventa una religione importante per gli uomini della decadenza romana? Perché parliamo comunque di un periodo della decadenza, no? Voi sapete che Mitra diventa una filosofia misterica, una pratica misterica a Roma soltanto nel secondo, diciamo diventa molto conosciuto, molto praticato, diciamo dal secondo, il terzo secolo, più o meno il secondo e il terzo secolo dopo Cristo, naturalmente, perché Mitra racconta di come un uomo possa diventare un dio. Perché piaceva alle legioni? Le caratteristiche di Mitra erano queste. Se Mitra etimologicamente vuol dire amico tramite il patto, il Dio consacra, tutela e garantisce i patti solenni e verbali stipulati in suo nome. L'etica che questo culto va a fondare è quella della fedeltà alla parola data, della lealtà verso coloro coi quali ci si è impegnati, del rispetto degli obblighi reciproci. È anche un'etica dell'onore, intendendo con tale termine il senso del rispetto di sé, che si è impegnato verso altri, intanto rispetta gli obblighi assunti, in quanto ha rispettato di sé, della sua parola, della sua dignità di persona pia, cioè devota al Dio del patto. Fedeltà e lealtà sono i valori fondanti di una mistica fratellanza, che fra i seguaci del Dio è suggellata dal gesto rituale della stretta di mano, della mano destra, con precisione, per rilevare il vincolo sacrale che viene a stabilirsi fra loro e dunque il senso di appartenenza ad una comunità di culto. Ovviamente una milizia non poteva che avere queste regole. Per questo, come ricordava Alessandro, i tre quarti delle legioni romane erano fedeli al dio Mitra, perché era proprio il dio della militanza. La storia di Mitra è una storia, o la mitologia di Mitra, è una storia meravigliosa. La raccontiamo come una favola. Mitra è il dio della prima luce, dell'alba, nella simbologia. Cioè non è proprio il sole che sorge, è un po' prima, è l'alba, i primi bagliori. È proprio la vittoria della luce sulle tenebre, quindi è proprio... chi è che ha fatto una notte e ha visto l'alba nascere, no? Ha visto il sole sorgere. Prima che sorga il sole c'è un momento in cui c'è proprio l'aurora, no? Cioè si vede che farà giorno, ma non è giorno ancora. Eppure è già carico di energia quel momento lì. È proprio la vittoria della luce sulle tenebre, cioè si respira questo. Un uomo che fa un cammino di questo tipo deve fare questo, cioè deve andare a cercare quei momenti, perché essi, a livello cosmico, già possono consegnare a chi apre il proprio cuore, alto, diciamo così, una parte della verità. Mitra nasce dalla roccia. Questo è un simbolo, naturalmente, no? Cioè la roccia è qualcosa di inanimato, no? E nasce già adulto, non nasce bambino. Perché la nascita del bambino non sei ancora nato. Sei solo venuto al mondo, sei ancora un animale. Quella di Mitra, invece, è la religione della rinascita. Cioè colui che si svincola della materia e afferma la sua nascita con la fiaccola, perché egli è portatore di luce, con la spada, perché lui ha intenzione di conquistare. Vuole avere il dominio della materia. Non si sottrae dalla materia. È la via guerriera, cioè non è la via del monaco, cioè quello lì che dice vabbè faccio, voglio raggiungere, perché ci sono anche, c'è anche un altro modo per essere religiosi, no? Quelli di fare i monaci, per esempio, uno leva, come si dice, tutte quante gli oggetti che possano essere di impaccio alla sua ricerca spirituale, si chiude dentro a un monastero e non vedendo mai ostriche e champagne, donne bellissime, soldi e potere e quant'altro, ha più facilità, diciamo tra virgolette, ad isolarsi e a chiudersi dentro di sé, no? Per cercare il sé. Mitra invece non è questo, è un altro cammino, è il cammino del guerriero, quello che invece vuole vincere la materia. La vuole possedere, non ne vuole essere posseduto. È proprio un'altra cosa. È un cammino difficilissimo, naturalmente, ma è il cammino del guerriero, che cosa fa? Come viene simboleggiato Mitra? Come viene raffigurato? Voi avete sicuramente visto, perché l'abbiamo messo mi pare pure sulla locandina, comunque lo facciamo vedere, guardate, una pittura parietale, guardate da qui. Si vede Mitra, guarda, questa è anche una bella pittura, che sale sopra il toro, si vede da laggiù? Si vede Mitra, che è questo soldato, che cavalca il toro, lo ferma, lo butta giù, lo prende per le narici, gli alza la gola e con il pugnale lo trafigge. Ora da qui non si vede bene e naturalmente sta anche nella mano dell'artista saper rappresentare un momento così importante di questo cammino. Ma se voi vedete nella maggior parte, diciamo, delle figure varietali, quello che si nota è che Mitra, a parte che gira la testa dall'altra parte, ha un volto assolutamente tranquillo, non so, è quello che viene definita la forza tranquilla. Cioè, non è, esprime un atto di violenza, voi immaginate, no, un toro, due tonnellate, eccetera, no? Una persona che ci sta sopra non ha una faccia, cioè un minimo di sforzo lo dovrà pure compiere per sgocciare il toro. Invece qui, se voi vedete, il toro si abbatte per terra, si piega alla volontà di Mitra, il quale con un gesto semplice gli tira sulla testa e lui proprio porge la giugulare che Mitra taglia girandosi dall'altra parte senza sforzo. Questo è un sacrificio, no? Lui si volta dall'altra parte e contempla il sole, cioè in questo momento lui ha ucciso se stesso, non è il toro, ha ucciso la parte basale, ha ucciso la parte umana di sé, quella legata alla terra, però prima l'ha dominata, l'ha cavalcata, c'è stato sopra, il suo cuore ha battuto con quello del toro. E poi in questo atto supremo, lui uccidendo il toro separa sé, il mondo basale da quello superiore. In questo momento, solo in questo momento, lui può guardare il sole negli occhi. Vedete? Lui si gira, questo è bello questo evento perché si vede proprio lo sguardo, cioè il fascio di luce che dal sole illumina il volto di Mitra, e Mitra lo guarda, si guardano insieme. Sono sullo stesso gradino. L'uomo diventa un dio. Ecco, questo, in questo atto è racchiuso tutto, diciamo, il segreto del paganesimo. Il paganesimo è questo. Non esiste il dio che schiaccia l'individuo, l'uomo. Sono rapporti semplicemente di subordinazione. Ma all'uomo è stata data la possibilità di salire al suo livello e di guardarlo negli occhi, di diventare anche lui come il sole. Un'altra cosa interessante di questo culto, a cui noi ci richiamo, non è una conversazione sul mitraismo e sul solstizio, ma perché noi parliamo di Mitra? Perché è molto legato agli eventi cosmici, questa religione, tra virgolette. Perché i mitrei, chi è che non ha visto mai un mitreo ipogeo, cioè sottoterra? C'è qualcuno che non è mai andato, per esempio, a San Clemente? A San Clemente sta qua vicino. Si scendono, non so se si pagano, se paga l'obolo alla chiesa, si scende di sotto e lì c'è un bellissimo mitreo che è possibile visitare. Ti anticipo, non a colori, la figura che è questa. Purtroppo ci sono delle sbarre, non ti fanno entrare, però dalle sbarre vedi questo. Questo è il bellissimo mitreo di San Clemente, è veramente ben conservato, è meraviglioso. E sono interessantissimi, sono posti che voi ovviamente adesso quando andrete lì li vedrete alla luce elettrica, perché c'è la luce elettrica che illumina questa roba qui, ma voi dovete pensare che lì c'era soltanto la fiaccola che poteva dare una luce, altrimenti era completamente al buio. E tuttavia, nonostante si sia al buio in questo posto qui, veramente si respira la luce del cosmo, cioè, e si gioca proprio su questo, sul mitraismo. E cioè, in una parte oscura, la nostra condizione quotidiana oscura di uomini ciechi che non vedono, in realtà c'è la possibilità di aprire, no? Uno spiraglio per portare la luce dentro di sé. E questa roba, la grotta, rappresenta proprio dentro di voi. Il mitreo rappresenta il dentro di voi, oscuro, che non si conosce. E quello che si cerca è il mitra che è dentro di voi. Chi fa un percorso di questo tipo non fa che cercare disperatamente questo, che da questa roccia oscura, da questo cupo corpo che noi diciamo portiamo, nasca mitra, da dentro di noi nasca mitra. Ecco, noi abbiamo fatto una maglietta, no? Che era questa. Abbiamo scelto questa frase perché è indicativa, diciamo, del modo di vedere il mondo, no? Leggi un po'.
Gli dèi hanno origine dall'eccelso sé degli uomini. Cioè, il profondo dolore di questi si ridestano, acquistando loro il potere effettivo di animare la realtà. Conspirazione.
Vabbè. Ah. Questo. Cioè, fuori di voi non andate a cercare niente, insomma. Quello che deve essere ricercato è all'interno. Dentro ognuno di voi deve nascere mitra. Non ci sono altri che fanno al posto vostro. Nessuno può fare al posto degli altri. Tutti lo devono fare per conto proprio. È una ricerca terrificante che il legionario si portava dentro fino all'ultimo momento, cercando di cogliere, male che andasse, nel momento del sacrificio estremo, quella capacità che soltanto l'euforia della battaglia finale, di una battaglia terrificante, poteva dargli, delle aperture, un'apertura attraverso il quale poi, una porta attraverso la quale poi passare. Ora, chi studia un po' di mitologia avrà sentito parlare delle rinni, delle valchirie, tutte situazioni legate alla vittoria, queste manifestazioni che alcuni uomini riuscivano a vedere durante la battaglia. Quelle erano la spinta attraverso il quale l'uomo che aveva una visione nel momento della battaglia, in cui si creavano queste situazioni di forte sconvolgimento interiore, c'era la capacità, c'era la possibilità di passare attraverso quelle porte. Il solstizio è in grande, cioè a livello cosmico, quello che avviene, che avveniva anche in questi momenti qui, nei momenti in cui c'erano i riti, nei momenti in cui c'era la battaglia, nei momenti in cui l'uomo faceva la ricerca del sé. Solo che per una volta all'anno avviene che tutto il cosmo ti dia la possibilità in un solo istante di vedere, o meno naturalmente, una porta attraverso il quale passare. L'uomo partecipa, come dice il professore, archetipamente, un uomo con la U maiuscola, partecipa archetipamente a questo evento cosmico, se ne ha la capacità. Tuttavia è doveroso sempre tentare. Io non lo so se ci sono delle domande che naturalmente dovrebbero venire fuori da una cosa del genere, anche veramente semplici, cioè non vi fate problemi, perché queste qui non sono conferenze, sono conversazioni, dà anche fastidio stare dietro sinceramente un tavolo a parlare di queste cose, non ci dovrebbero essere neanche barriere architettoniche di fronte a una cosa di questo tipo. Però se ci sono delle domande da fare, fatele tranquillamente, alla fine daremo alcune indicazioni per chi vuole fare naturalmente una esperienza di questo tipo, c'è la possibilità di provare, se uno non le fa. Comunque insomma non è nostro interesse né intenzione fare, come dire, proselitismi in questo campo, anzi assolutamente sconsiglierei vivamente di approcciarsi in modo, come dire, vabbè, voglio fare questa esperienza, faccio, che ne so, come ti posso dire, faccio Erasmus, capito? Cioè, non voglio fare esperienza.
C'è una ragazza che fa l'Erasmus.
Non c'è niente. No, quella è una bella esperienza da fare, ma è una bella esperienza, ma non è, come dire, cioè non è una cosa che dice, vabbè, mo vado a fare, poi dato mai, no? Sono percorsi che si possono intraprendere o percorsi che non si intraprendono. Tutte le cose vanno fatte secondo noi, sempre con serietà. Una scelta, uno l'ha fatta, uno la fa, e poi cerca di sostenerla per tutta la vita. Per tutta la vita, no? È come un giuramento. Quando il legionario faceva il giuramento, diceva, vabbè, io decido di, come tutti noi, quelli che hanno scelto di stare qui a Casa Pound, fa una scelta nella vita, e quella è. Non si può tornare, cioè uno piacerebbe pure tornare indietro, ma non si può, perché uno non ha fatto una scelta nella vita e l'ha fatta con se stesso, capito? Non è che l'ha fatta con gli altri, soprattutto con se stesso. Sono quelle cosiddette scelte definitive, quelle che si fanno una volta nella vita e poi non si può più tornare indietro. Dite. No.
Io
Fabrizio, non mi aspettavo altro che da te.
Della porta del solstizio. È la sensibilità che ti permette, una sensibilità che tu hai acquisito, che ti permette di vedere in quel momento un passaggio o qualcosa del genere. E non è che o una sensibilità che tu hai acquisito o tipo un flash improvviso metti.
Guarda, su queste cose noi diciamo che non c'è una gradualità scritta, cioè nel senso che non è che fai 2 anni di cintura gialla, poi diventi cintura arancione, così. C'è chi apprende per sue qualità innate, perché è altamente sensibile, e quindi se siede per la prima volta intorno al fuoco e la notte del solstizio partecipa in modo diretto a questo evento clamoroso, per cui passa la porta e se ne va al primo solstizio, chi cazzo deve dire? Cioè, per carità, non è che diamo fermo, sto a rosicà, è il primo anno, mi dispiace, almeno 10, sono 20 anni che sto qua, che cazzo.
Fai aprire la porta, quando è aperta,
esatto, ci fai fare. Quindi no, diciamo che sì, è assolutamente individuale, quindi c'è chi
ha. Questo è chiaro. Mi pare anche che però una persona non per forza mettersi anche nelle condizioni di. E queste sono delle cose predisponenti che tu ti puoi fare che ti possono aiutare eventualmente. Esattamente la stessa cosa che viene fatta preparandoti al solstizio, se no non avrebbe senso fare questa preparazione.
Sì.
Quindi immagino che quello che viene fatto in preparazione al solstizio è cercare un diciamo qualcosa dentro di sé, o comunque cercare di togliere tutti quegli strati di cui si parlava prima nel processo di archeologia spirituale, quanto più compressi in questi giorni di preparazione, giusto? O qualcosa del genere.
Fai l'esempio del soldato, no? Per questa è una. Questo no, è proprio un andare, percorso
perché io voglio
da mille.
Praticamente nella preparazione.
Oh, e poi famo la preparazione, facciamo pure.
Quindi esatto, io a questo punto volevo chiedervi di spendere qualche parola sull'attitudine predisponente nella migliore condizione, ma è evidente che non è che può arrivare lì come se stessi passando una delle 265 notti all'anno.
Certo. No, certo. E va vissuta come una battaglia, quindi devono essere affilate con le cosiddette armi dello spirito, no? Poi ciò non vuol dire che cioè, tutti i soldati affilano la spada, ma è uno quello che vince, no? Come vedi? Quindi è chiaro che tutti quanti affilano la spada e arrivano al momento nel migliore delle condizioni nella migliore delle condizioni possibile, che è la base minimo sindacale, diciamo così, per presentarsi degnamente, diciamo, di fronte al fuoco solstiziale. Lui sta chiedendo, diciamo, qual è eventualmente il modo migliore per arrivarci. Ragazzi, gli strumenti sono veramente molti, ogni scuola c'ha la sua, le abbiamo sentite diverse nel tempo, c'è stava l'Urgina, faceva in un modo, c'è stavano, abbiamo sentito lì Bolzano faceva, cioè ognuno c'ha una sua, no? Quella che, diciamo, diamo come noi possiamo dare alcuni suggerimenti. Noi facciamo in un modo che è quello canonico, diciamo, della preparazione in modo tra virgolette radicale, 12 notti sacre prima dell'evento solstiziale, in cui ci asteniamo dal mangiare la carne, tutte le sue manifestazioni, quindi carne, pesce, eccetera, eccetera. No, ho preso salmì.
A Bari, ieri
sul corretto c'ho studio. Esatto, vabbè, poi esatto, un sacco di roba così. E ci asteniamo da questo consumo delle carni, degli alcolici, e del sesso, dal sesso. E
sostanze eccitanti,
caffè. No, queste non le facciamo. No, le sostanze no.
Con moderazione.
Allora,
come moderazione.
Tranne queste cose che abbiamo detto, tutto il resto con moderazione, quindi quello però sempre direi come stile di vita, cioè 5 caffè, 10 caffè, 10 caffè come stile di vita. Nel mezzo è la virtù, quindi sempre con moderazione, qualsiasi cosa con moderazione. E poi non assumiamo alimenti dopo che il sole è tramontato, quindi esattamente il contrario di coloro che, esatto, che seguono la religione islamica e che quindi durante la notte fanno questo. Oltre questo pranziamo o ceniamo, insomma, sediamo e mangiamo con consapevolezza, avendo sempre le
ceniamo, no?
E ceniamo, vabbè, alle 4 ai 4 del pomeriggio e cena con le spalle rivolte a nord, in silenzio possibilmente. Poi non mi pare che non abbiamo niente. nient'altro, giusto?
Raccoglimento interiore.
Durante il giorno si volge lo sguardo dentro di sé e una ricerca.
Oh, ovviamente queste che noi diamo come queste sono delle indicazioni, no? Attenzione a non sostituire a queste, che sono un affilamento dell'anima per arrivare, diciamo, carica al solstizio, come la prescrizione giudaica del peccato, cioè dire, come è successo, ecco, per esempio, no? Ho mangiato il cornetto, vado a vedere nelle cose, ne so, cioè, negli ingredienti, strutto di animale, del maiale, eccetera, eccetera. Ah, fatto il peccato, non ci vado più al solstizio, ho fatto la cazzata, capito? Cioè, non è questo, naturalmente, no? No, esatto, evitare, cioè, storture di questo tipo, no? Ovviamente questa roba qui, cioè, non è che è successo, lo diciamo, cioè, che ne so, che vai all'ufficio, c'è, cioè, sta il compleanno del collega, ti offrono magari lo spumante, cioè, sempre se tu non fai bevi tutto, te fai il gargaruzzone e poi ti ricordi che non lo dovevi bere, questo vuol dire sei un coglione, non è che, cioè, non è che hai fatto peccato, vuol dire sei un coglione, te sei addormentato e, cioè, che vuoi, cioè, la tua natura, però non è che a quel punto vai all'inferno, per cui, oppure ti è proibito andare a fare il solstizio perché hai peccato, no? Allora, cercare di avere il massimo del controllo di tutti quanti i sensi durante tutta quanta la giornata, per quei giorni, e con una buona dose di elasticità anche nei giorni successivi. C'era qualcuno che diceva 12-14 giorni dopo il solstizio iniziare gradualmente, cioè non è che il 21 c'è il solstizio, il 22 già, l'avete capito tutti, insomma. Con calma, insomma, io dice, con moderazione, cioè comunque il corpo si deve riabituare, diciamo, a riprendere questa roba.
Da quello che dici tu, no? Metti in risalto un fatto, no? Tutto questo è una operazione tecnica, non c'è nulla di religioso,
esatto,
quindi il senso del peccato, purificare, tutto un modo per essere più pronti a,
esatto.
E ovviamente non deve nascere però la scusante, no? Quindi faccio tutto moderazione, mangio la sera, no? Mangio i cornetti, no?
No, vabbè, certo.
Cioè, deve essere tutto quanto con moderazione, attenzione.
Come se, cioè, le prescrizioni, cioè ci sono delle prescrizioni tecniche. E come tecnica fatta, quindi non è prescrizioni morali, per cui se lo faccio cado in peccato, cioè non è questo, naturalmente.
Poi soprattutto arrivare a un momento culmine, cioè partire da un inizio e arrivare a un momento culmine che è la notte solstiziale. Quindi, no, in tutte le cose, se dovessi prepararmi a fare una corsa, no, mi alleno un pochino ogni giorno fino ad arrivare al giorno della corsa in cui sono allenato al massimo. Faccio 10 km, 20 km di corsa al primo giorno, il secondo giorno già mi fanno male le gambe e non posso fare più niente, no? Quindi gradualmente arrivare alla notte solstiziale nel miglior modo possibile, di cercare di guardare noi stessi, fondamentalmente. Cioè, se io sono una persona molto abitudinaria, sono una persona che tende a fare sempre le stesse cose, sono una persona che magari eccede in alcune cose, nel caffè, piuttosto che le sigarette, piuttosto che altre abitudini, no? Allora non è che dice improvvisamente smetto di fumare, smetto di prendere il caffè, però gradualmente invece si può dire oggi fumerò una sigaretta in meno, domani magari ne fumerò due, no? E così via.
Proprio tecnico, si può bere acqua dopo il tramonto,
liquidi,
assumere liquidi acqua,
certo, non è che uno prende, fa il cinghiale rosso e fa il cinghiale rosso, poi lo frulla tipo liquido, bevuto
l'acqua con miele,
ho bevuto, la camomilla, insomma, che dice, se uno c'ha degli svenimenti, la domanda,
no,
te ne andate, sti cazzi,
sì. certo, infatti scherzavo nei giorni scorsi con una persona e dicevo: ah, adesso inizia il digiuno. Diciamo, ah, tu non è che fai il digiuno, fai un mezzo digiuno. Beh, veramente così, un mezzo digiuno, perché è sempre una cosa equilibrata. Non è che noi dobbiamo arrivare che non ho le forze e non riesco a alzarmi la mattina perché sono 3 giorni che non mangio e non riesco più a muovermi, no? Non è così. Come d'altra parte noi invece di, all'inverso esageriamo spesso nelle cose, no? Quindi per noi è più facile perché partiamo da un punto opposto, non partiamo mai da un punto esagerato nel senso dall'altra parte.
Stando nel giusto mezzo come filosofia di vita, ovviamente arrivi a questi periodi dove non fai un sacrificio estremo, cioè se tu ti sei sgorrotto durante tutta la vita è chiaro che farai un sacrificio sovrumano ad arrivare quando arriva la preparazione, ma non è per te quella roba, cioè se sei uno, diciamo, non ti sai regolare nella vita e quindi poco passa tra te e un bovino, cioè non è che poi a un certo punto puoi pretendere di fare qualcosa di più di umano, cioè prova a essere almeno uomo, poi vediamo che cosa avviene dopo, no? Chiaro. Quindi è chiaro che ci sono delle situazioni drammatiche, eppure vi posso assicurare che molte persone da situazioni drammatiche volevano fare il passo sovrumano, no? Non è così. Prima degli uomini che hanno una vita normale, che sono ben visti sul posto del lavoro, che le persone quando stanno sul marciapiede non passano all'altra parte di quello, uno squilibrato, cioè persone normali. Se una persona è normale, ecco, già è un passo avanti perché squilibrati è pieno, e se è persona normale può pensare a fare un percorso per diventare un più che uomo, quantomeno uomo, diciamo così, è il minimo, la base minima che si richiede per fare un percorso.
Dobbiamo un po' definire normale, perché se abbiamo letto di oggi, nel senso, io mi auguro di essere il più bello possibile, cioè nel senso, come diciamo, non è
per allora facciamo così, bravo, va bene, sì, certo, no, poi ci sta, certo, c'è il matto e va bene, c'è quello lì che è ribelle, diciamo, parliamo di questo, no, cioè il ribelle va benissimo, non stavamo qui. C'è una un fondo di pazzia, tra virgolette, c'è. Però una cosa è la pazzia, una cosa è l'untermensch, cioè il sottouomo, il subumano, che spesso in tempi addietro si avvicinava, siccome reietto da tutti quanti gli altri e schifato dalla società, veniva qua perché bastava di: oh, io sono camerata, e quindi dice: vabbè, allora sei camerata, pure sei storpio, vabbè, camerata lo piamo, non è così, no? Adesso per fortuna si è molto ripulita la situazione e quindi, diciamo, normodotati si avvicinano finalmente al nostro ambiente, cioè quindi va bene, voglio dire. Normodotati, capito?
Voi pensate, no, che ci faceva questo esempio questo nostro amico, no? Diceva il simbolo dell'antico Egitto è lo scarabeo, no? Noi è chiamato volgarmente scarafaggio, che non è proprio la stessa cosa, ma è molto simile, che nasce appunto sottoterra, no? La mamma scarabea depone le uova sottoterra e per tenerle al caldo le ricopre tutte belle di letame, di sterco.
Merda,
esatto. E quindi il simbolo massimo dell'antico Egitto, che fa? Nasce, appena rompe l'uovo si ritrova sottoterra al freddo e ricoperto di letame, di merda, no? Quindi pensate il massimo simbolo dell'Egitto come nasce, no? Quindi poi però che cosa fa? Questo scarabeo inizia subito e si mette a scavare tutto zampetta a zampetta e scava verso il sole fino ad arrivare alla luce. Quindi questo per dire che da una parte tutti noi partiamo da delle situazioni che non sono situazioni di merda, non sono situazioni estremamente luminose, ma è normale che sia così. E questo anche per inibire gli esempi limite dall'altra parte, no? Di chi si sente il cavaliere della luce, senza macchie e senza paura, no? Ricordo sempre, pure noi vedevamo i primi solstizi, che c'erano questi splendidi, bellissimi, grandi guerrieri, no? E dicono: io ho visto la volpe argentata, allora tu probabilmente, poi invece, cioè adesso dopo l'esperienza di anni ci insegna che invece questa è tutta gente che boh, va a ritrovare dove cacchio andrà a finire. Quindi è meglio partire da posizioni.
Stanno a caccia da volpe.
Sì, 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 ma non sono cose inventate, è veramente così. Io ho visto la volpe argentata.
Il signore è il falsaluto.
Sì.
Domanda lecita.
Lecita.
Ma io in quanto donna posso comunque utilizzare le stesse tecniche eventualmente, perché mi risulta, se non vado errata, che comunque ci sono approcci differenti per un uomo e per una donna rispetto, sì, o sbaglio. Io non ho grosse competenze in materia di attenzione, però.
No, certo, sono due maniere.
Sì. Non so, vedo più l'uomo sulla destra, la donna, no? Sempre visto più tenduta, più vicina alle energie, non c'è più.
No, questa qui è, questa è roba di cristianocentrica. La donna no.
Ma sai che sposo in chiesa?
No, infatti. L'hai visto il film?
No, non lo vedo.
Allora, no. Sono questa qui è ovviamente è una via guerriera, è per gli uomini, no? Questa roba qui. Però non perché la donna. Sì, attenzione, cioè la concezione della donna male, la donna come veicolo del demonio, sta roba qua è tutta roba di cristianocentrica, quindi cioè, non è così, però essendo connaturata e costituita di elementi differenti, se ti dovessi dire io qual è il cammino, diciamo, spirituale che una donna dovrebbe fare, diciamo, abbiamo difficoltà a farlo con gli uomini, e naturalmente per quanto ci riguarda possiamo dire che non sappiamo.
Cioè, perché per me può diventare pericolosa come cosa, tra virgolette, nel senso, cioè approcciarsi per me, per le donne intendo, no? Che approccia determinate tecniche che sono più guerrieri, no? Cioè cercate di capire adesso delle scuole e scrivere dei concetti,
no? Sì, è chiaro.
Magari vai a scatenare le cose e poi
la... Sì, no, è corretto quello che tu dici. Noi per questo abbiamo sempre lasciato molto che fosse il proprio compagno vicino a dare delle indicazioni, esatto. Perché conosce anche l'equilibrio, conosce la persona che ha a fianco, no? Quindi
no, sicuramente
no, non perché però è appunto sempre non perché la donna si possa considerare inferiore o in qualche cosa del genere, no? Perché è diversa, semplicemente diversa, perché magari a incontrare Eva che ci dà la mela, no? Noi la mela ce la prenderemo e volentieri, gli faremo pure un monumento a Eva che ci dà la mela, no?
Infatti io cerco anche libri o comunque
riferimenti
per delle donne, ma non c'è veramente.
Guarda, questo qui è tema di una conversazione che si può fare tranquillamente sulla natura. Non sulla natura della donna, perché noi non siamo in grado, però su come la donna, questo potrebbe essere uno studio, una relazione a fare, come la donna si può realizzare accanto al proprio uomo, questo si può fare,
diventa sempre in relazione a, non è un assoluto,
perché la donna, tu immagina, cioè la donna ha, se e sottolineo se, l'uomo è il sole, la donna è la luna, bene? Quindi è comunque intorno a girare, è comunque un satellite. Questo non è, può essere un male, no? Perché dipende dall'uomo, ma può essere un bene, perché se l'uomo è un uomo di valore, la donna ne sfrutta, diciamo, questa scia. E attenzione, perché non è un elemento, perché l'elemento cosiddetto, diciamo, passivo della donna, no? Elemento passivo, non in termini negativi. No? Esatto, è assolutamente indispensabile, sia in uno stato che in una famiglia, naturalmente, e ricopre ruoli che l'uomo non può fare. Allora, su questa cosa, per esempio, su questa cosa adesso magari può diventare una conversazione, non proprio magari sulla donna, però se possiamo, diciamo, in futuro fare una, magari se potrebbe essere interessante fare una cosa del genere, si può vedere come le società organiche, quelle più vicine a noi, Roma per esempio, contemplassero e prevedessero invece il ruolo della fertilità, della prosperità, tutte racchiuse, diciamo, nella grande figura di Quirino, che ricopriva, diciamo, sotto di sé tutte quelle funzioni che facevano parte della realizzazione in terra, invece, dell'esperienza realizzativa dell'uomo della sua famiglia e dello Stato come grande famiglia.
A Roma c'era la Vestale che teneva...
Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi non è un ruolo secondario, nella sua passività, nella sua satellitarità, diciamo così, tra virgolette, ricopriva un ruolo che l'uomo non poteva avere, perché non era in grado proprio. Quindi è assolutamente vincente. Io dico che, per esempio, Casa Pound, no? Una delle vittorie, no? Per i quali chi non riconosce questo veramente è cieco, no? Una delle vittorie di Casa Pound è stata quella di riuscire a impegnare in questo progetto di vittoria, cioè di prossima vittoria della civiltà indoeuropea in Italia e poi in Europa, è proprio il fatto che è riuscita a, non so come, per noi è un arcano, non lo sappiamo veramente, noi li studiamo con attenzione questa cosa, è riuscita a coinvolgere le donne in questo cammino, e questo è veramente una cosa straordinaria. E questo è straordinario, questa cambia proprio le sorti della situazione, cioè le sorti in campo, cioè le, come si dice, le sorti della battaglia in campo cambiano da così a così. Cioè il fatto che ci siano delle donne che si siano messe al servizio di questa grande famiglia veramente spariglia sul campo. Questa è una cosa veramente nuova.
A parte che come conversazione dovrò fare decine, perché poi in realtà al tema del solstizio, se uno certo. Si sta a parlare di questo, potrebbe arrivare a, cioè, è proprio una questione femminile che è inconcepibile, però lavoro comunque della donna, comunque la presenza della donna all'interno di comunità comunque ha un certo tipo di riferimenti, un certo tipo di obiettivi e di doveri. E infatti tant'è che noi come comunità, diciamo, ristretta, abbiamo sempre anche avuto il passato delle divergenze con chi magari invece non accettava, per esempio, le donne all'interno della comunità in nessun modo, e al tempo stesso con persone che ritenevano la presenza della donna ad un solstizio come impura, per dire, no? Poi tra l'altro la situazione marissima è una camera che ha abbastanza, prima ho smesso di partire la politica, ma il tema di comunque abbiamo sempre vissuto il solstizio anche forse io non la sfemina, però con una sorta di rinnovamento, con un rito comunitario, nel senso, quindi anche con un certo tipo di ritualità e di simbolismi che poi abbiamo probabilmente fondato, rifacendoci a qualcosa di più antico. Io personalmente in questo momento ho capo troppo e quindi devo invece la preparazione, no? Cioè per quanto riguarda la preparazione al solstizio, cioè io vedo che poi ci sono delle vicinanze, comunque sia le convergenze anche con le esperienze diverse di fuori della nostra comunità, perché comunque alla fine siamo un po' comuni, una sorta di eredità, non so, quantomeno del neofascismo romano italiano, sicuramente, in un certo tipo di cose più specifiche. Però mi chiedo invece, riguardo a esperienze e comunque esempi passati, quindi mi riferisco sempre a Roma, come veniva invece vissuto esattamente comunque quello che poi penso, se non sbaglio, sia comunque i fasti della Saturnalia, la divulga solstizio, sia dal punto di vista appunto del mitraismo, quindi intanto comunque dell'impero e tardo impero, ma anche a livello più arcaico, come vogliamo, tutto quanto quello che è Roma, e quindi c'è, cioè, nel senso, l'uomo romano, cioè il patrizio delle origini, proprio i fondatori comunque dell'urbe, dico, come, cioè, se sappiamo comunque come possiamo immaginare come vivessero anche dal punto di vista rituale l'avvicinamento a solstizio. Questo è, cioè, esiste comunque la possibilità di
ci possiamo studiare più approfonditamente per farci sopra una eventualmente una conversazione. Al momento le possiamo dire questa cosa, diciamo che voi sapete che il culto solare a Roma è antichissimo, al di là di Mitra, no? Sol Indiges era proprio una delle divinità primordiali della Roma Pesca, perché come civiltà indoeuropea si è portata appresso questo patrimonio simbolico, no? Sappiamo che a Roma in quel periodo lì, brevissima di esse, diciamo il giorno più corto dell'anno, a questo giorno era dedicata una divinità primordiale, si chiamava Angerona o Angherona, e la sua immagine indicava il silenzio, cioè l'immagine che si è che viene descritta, che non credo sia stata mai ritrovata una statua, ma viene descritta questa statua che identificava Stregione, era di questa divinità che portava il dito tra bocca e il naso, indicando proprio il silenzio. Secondo gli studiosi più vicini a noi, più accreditati, il prefisso Angerona, no? Viene avvicinato appunto al termine angusto, cioè essendo questo il momento in cui si restringe di più, no? Il giorno, fino ad arrivare al momento di passaggio, che è sempre stato visto appunto come un passaggio molto difficile per il sole, gli uomini nella tradizione indoeuropea, dall'India fino, aiutavano a questo passaggio, no? Attraverso il silenzio. Sono conoscenze antichissime, molto antiche, e quindi rimane veramente pochissimo di queste tracce della Roma Prisca rispetto a questo. Sappiamo queste cose, molto importanti però, che danno l'idea che il patrimonio comune, diciamo della conoscenza comune che c'era tra gli indoari, fosse arrivato fino a Roma tramite questa identificazione di questa divinità che aiutava, no? A passare questo momento angusto al sole, diciamo così, al sole e al sé, perché ricordiamoci quello che abbiamo detto prima, non esiste un alter, un al di fuori dell'individuo, esiste dentro l'individuo, il cosmo dentro di te, no? Quindi come per fare uno sforzo di qualsiasi tipo, un uomo si concentra e dà tutte le sue attenzioni, no? Su un punto, su una cosa, per cercare di farle al meglio, perché richiede proprio una massima concentrazione, così l'evocazione di Angerona dentro di sé, no? Aiutava, assimilata quindi quella forza, a uscire da questo momento o entrare in un nuovo momento di difficile passaggio. Non so mettere nient'altro, diciamo, su questa cosa. Però ecco, bisognerebbe, guarda, dai, hai fatto una domanda interessantissima, però bisognerebbe entrare in tutta la situazione di Saturno, quindi bisognerebbe vedere che cosa è Saturno, come si può interiorizzare questo nume. Voi sapete che i numi esistono di per sé, no? Fuori sono lo stato libero, la capacità, ciò che differenzia un indoario da un non indoario è che l'indoeuropeo sa che il nume esiste, no? Non è né buono né cattivo, esiste, è una forza, è suo, va per fatti suoi, non ha. La differenza è che un uomo migliaia di anni fa aveva la capacità di vincolare quel nume ed agire attraverso di sé, no? È una cosa estremamente difficile, naturalmente, no? Di diventare tempio attraverso il quale, dentro il quale, poi attraverso il quale si espleta la potenza di quella forza luminosa che tu hai preso dentro di te, a rischio e pericolo, naturalmente, no? come prendere, adesso per fare un esempio, come prendere una botta da 220 di elettricità, no? È una un nume che tu riesci a prendere dentro di te e farlo agire tramite te, quindi di fatto è una cosa che, cioè, fa quello che dici tu, richiede una potenza enorme dell'individuo, no? Una certa caratura qualitativa molto alta. Però veramente entriamo tutto in un'altra, cioè proprio, cioè possiamo fare, cioè entreremmo in un'altra cosa che poi si apre un'altra porta, si apre un'altra porta, un'altra porta, non finiamo mai più.
No, perché c'è una cosa che mi chiedevo, probabilmente così, ma da 10 anni fa, ormai non ce la fa, a che rinunce lo stiziali da adolescente, comunque non comprendendolo inizialmente in un certo modo, perché... Poi mi chiedevo se effettivamente esistesse anche una sorta di ortodossia, perché è sbagliato anche da questo termine, però per esempio mi ricordo, vedo alcune differenze anche nell'avvicinamento, dove appunto avevo le 12 notti sacrali, tra noi prima quando c'erano le cose da fare, comunque cominciavamo dal 31 ottobre, per un dato motivo che Rome il Druido aveva individuato e si collegava pure altri riti, comunque al mondo celtico, ma... Insomma, tutto quanto, e appunto si arrivava fino al 21 dicembre, quindi anche queste differenze, no, cioè cosa sono state recuperate da noi, no, uomini comunque di questi tempi contemporanei, dell'era volgare, quello che vogliamo, però appunto, cioè nel senso, quello che voglio dire, quanto poi questo è un recupero, qualcosa di artificioso fatto da noi comunque in tempi veramente contemporanei, oppure quanto poi si riprende anche questo discorso della rinuncia, cioè, perché a me, appunto, dico, magari forse quello che pensavo un uomo di 2000-2500 anni fa, che aveva un certo tipo di coscienza anche diversa, di maniera di rapportarsi verso il cosmo differente, di religione interiore differente rispetto a noi, aveva, appunto, forse non aveva la necessità che abbiamo noi, più corrotti da questo mondo, di dover rinunciare, comunque di si preparare, no, in un certo modo all'avvicinamento a solstizio, quindi certo era questo, semplicemente era questo, se si sapeva, no, magari di preparazioni, no, anche al solstizio di tipo persona individuale da parte di...
Ma tu non solo il solstizio, pensa a tutto questo vale, no? Tutto quello che era nel mondo dell'antichità, magari prima di svolgere un rito un uomo dell'antichità, no, gli bastava recarsi al fiume, fare le abluzioni e quindi purificarsi, era pronto, no? Oppure anche leggendo così si tramanda di riti che abbisognavano di mesi di preparazione, a volte anche di anni, tu leggi, sono delle cose impressionanti, no? E dice, non uscì per mesi, per anni, cioè non scherzavano quelli. Oppure magari sì,
c'è Attilio che...
prego Attilio,
la domanda: si potrebbe fare un parallelo tra questo che si vede dentro qui, tutti questi quadri, no, che è il tentativo di dare la luce all'esterno durante l'anno, con la notte del solstizio, che è il tentativo di dare la luce interna dentro noi stessi? In fondo, se dobbiamo essere soldati della luce che combattiamo contro la tenebra giorno per giorno, quindi siamo esattamente nemici mortali dell'uomo americanus che vive con i chakra aperti al di sotto dell'ombelico, no? Noi difendiamo i chakra al di sopra dell'ombelico e lui difende i chakra al di sotto dell'ombelico, quindi le funzioni digestive, riproduttive, eccetera, no? Quindi il toro di Mitra è l'uomo americanus, no? Certo, domando a voi,
voglio che dire, dentro
tutto
di noi
questo questa attività di ritramandare la luce di questi uomini straordinari, che siano il capo indiano, il tribuno del popolo, che so io, non è forse la lotta che si fa durante tutto l'anno, benché non si possono dare perle ai porci, giustamente qualche frase evangelica azzeccata, però è pure vero che un'elite va salvata,
certo,
se c'è, e quindi questo agire si riferisce forse sì e no al 10% della popolazione, perché l'altro 90%
è ancora è così, manca
questo ottimismo io spero che lui abbia ragione.
No, no, ma non è l'ottimismo. Allora, se vuoi ti leggo. Allora, questo è. Sono le vostre vecchie generazioni che hanno pensato a un certo punto. Vedete, noi ci dissociamo dalle vecchie generazioni. Le vecchie generazioni pensavano che dovevamo aspettare il Kali Yuga, no? Ok. La fine del Kali Yuga ormai è la fine del ciclo, eccetera. E il ciclo è finito. Noi adesso abbiamo aperto un altro. Gli altri devono rendere conto che è finito quel ciclo e che piano piano, se prima eravamo in 10, poi siamo in 20, poi 30, poi 5.000, 6.000, 10.000, 20.000, 100.000. È una questione di tempo. Hai detto 6 milioni? No, 5 milioni 999 mila.
Abbiamo già vinto.
È una questione di tempo. No, allora, è solo una questione di tempo. Non a caso abbiamo citato oggi la vittoria, che è sfuggita per molto tempo da questi ambienti. Molte persone hanno dimenticato Vittoria, invece Vittoria deve essere sempre nel cuore degli uomini che percorrono questo cammino. Dovete essere confidenti nella vittoria, fedeli nella vittoria, cioè non è possibile altro. C'è stato un periodo a Roma, nonostante era completamente decaduta, era distrutta Roma, non c'era più niente, veramente, ragazzi, Roma non c'era più, era morta. Eppure davanti al Senato c'era un'antica statua della Vittoria. Ora tutti sapevano, anche il più becero cittadino della Suburra, Esquilina, sapeva che ci qua dietro sarà la Suburra. Sapeva perfettamente che quella statua, che tu fossi stato cristiano, mitrasta o qualsiasi altra, non doveva essere toccata, perché era l'essenza dell'esistenza di Roma stessa. Quando Teodosio, se non sbaglio, sì. Fece togliere la vittoria, nel giro di pochi anni Roma fu distrutta, cioè cadde l'impero romano di Occidente. Cioè l'ultime vestigia, erano solo vestigia, erano rimaste solo vestigia, ma non cadeva.
In
10, dopo 10 anni che è stata tolta la statua, è stato il primo sacco di Roma. Cioè, è una cosa incredibile. Ci si accalorarono i simmaci, no? Per difendere quest'ultima cosa. È importante, ragazzi, siate fiduciosi, in senso alto del termine, nella vittoria finale. Non a caso, anche le ultime manifestazioni, quelle che per me sono state niente più e niente meno che il Ragnarok, perché quello è stato il Ragnarok, no? In cui proprio le forze del bene si sono scontrate. Quello che era scritto lì è passato, non è che deve venire ancora. Quello è stata il Ragnarok. Lì è stato lo scontro finale in cui le forze della luce, benché preponderanti, hanno perso. Ma c'è Balder. È così. Non dovete pensare che ci siano altre possibilità in domani, eccetera, eccetera. Qui siamo in campo ormai, noi siamo in campo perché il Ragnarok è passato. Queste persone hanno sacrificato la loro vita perché Vittoria tornasse, e sarà così, è una questione di tempo. Cioè dobbiamo convincere gli altri cadaveri che abbiamo, non abbiamo più nemici noi. Il nemico grosso è dentro noi stessi, che pensiamo, come diceva oggi il buon Cesira, pensiamo di essere polli quando invece siamo aquile. Solo questo, cioè l'autoconvinzione che siamo polli, non è così. È solo una questione di tempo. Cioè le nostre religioni già marciano, è così, raga, è così. È una questione di tempo e di volontà. la vittoria nel cuore e si vince, è così, non è che deve essere una speranza, è una certezza.
È con lo stesso spirito che si affronta la notte sostanziale, no? Si affronta questa grande battaglia notturna di veglia, no? Contro la stanchezza, contro le tenebre, no? Con la certezza che l'indomani rinasca il sole.
È proprio il momento prima che nasce il sole che è più duro, no? Quando la notte ormai è pesante, è il momento più freddo.
Di massima stanchezza.
Però c'è la certezza che poi il sole nasce, il sole poi sorge, no? E la vittoria si manifesta.
Cioè sta proprio in tutti noi, nell'attitudine. La differenza, ragazzi, la differenza che c'è, l'abbiamo detto, forse eravate, molti erano impegnati in quel giorno nelle varie riunioni alla 4 giorni, abbiamo fatto una piccola chiacchierata dopo, no? Molti erano impegnati nelle riunioni, però noi abbiamo fatto lo stesso, diciamo, saluti, una piccola conversazione. E cioè proprio la differenza che c'è tra noi e quegli altri che fanno la stessa cosa, fanno affissione, eccetera, eccetera, è proprio questa. Cioè, noi abbiamo una certezza, loro vagano completamente nel buio. Loro esistono perché esisti tu, ed è normale che sia così, perché l'ombra vive proprio all'ombra della luce. Dove non c'è la luce va avanza l'ombra, ma non è sostanziale. Cioè non è consustanziata, cioè è priva di sua effettiva luminosità, è un'ombra, quindi indietreggia dove va la luce. Quando facciamo gli affissioni, quando facciamo i banchetti, imprimete con la volontà dentro voi stessi, proiettate, cercate di fare questo esercizio, nella tartaruga la vittoria finale. Perché quando le persone andranno a leggere, quando le persone guarderanno quel simbolo, gli deve entrare dentro quello che voi gli avete impresso dentro. È un'operazione questa qui, semplicemente tecnica. Volere, no? Volere la vittoria a tutti i costi.
Tra l'altro la tartaruga era uno dei simboli dei vari gradi di iniziazione metraici.
Quando nei giornalisti dico pure
vabbè, ci sono altre domande e facciamo chi vuole fare chi volesse partecipare al Misoki, che diciamo è questa cerimonia che noi svolgiamo sotto le cascate, ce lo può dire, si arma di un po' di coraggio e viene. E poi se ci sono persone che invece hanno intenzione di festeggiare il loro primo solstizio, o comunque sono soli e soldati singoli si vogliono aggregare a altri soldati, il responsabile è Carmine, si deve rivolgere a lui e con lui avrà la possibilità di approcciare a questa notte. Noi abbiamo concluso. Grazie. Per voi è tutto.